Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Nel cuore di Parigi, sugli Champs-Élysées, un'auto si è schiantata ieri, poco dopo le 3 del pomeriggio, ora locale, contro una camionetta della gendarmerie e ha preso fuoco subito dopo l'impatto. Il conducente era un 31enne di origini tunisine, estratto dall'abitacolo ancora in fiamme, è stato dichiarato subito dopo morto dalla polizia. Nella sua auto sono state ritrovate una bombola a gas, un Kalashnikov e diverse munizioni. Allora noi abbiamo raggiunto Giampiero Marinotti in Francia per aiutarci a fare chiarezza sull'accaduto. Allora Giampiero, vuoi darci innanzitutto qualche informazione in più?
L'informazione in più rispetto a ieri, l'informazione di oggi pomeriggio per noi in Francia e la notte il primo mattino per voi, sono che la polizia ha ritrovato dal cognato dell'uomo di 31 anni di origine tunisina che si è schiantato con l'auto, ha ritrovato una rivendicazione dicendo che lui agiva in nome dell'ISIS e dello Stato Islamico. Questa è la notizia principale, ma su cui evidentemente non c'erano grossi dubbi. Il problema di questo tentativo di attentato, perché alla fin fine è l'attentatore che è morto e non ci sono stati né morti né feriti né fra le forze dell'ordine né fra i passanti, il problema è che l'uomo era schedato. Ci sono fra le 2 e le 4 mila persone, le cifre variano un po', in Francia sono schedati con una scheda che chiamano AS, che quindi sono quelle persone che sono a rischio radicalizzazione. E quindi l'avvenimento sulle Champs-Élysées in fondo riapre un problema che conosciamo oramai da almeno 3 anni, e che è il problema di il grosso degli attentati che sono stati fatti non solo in Francia ma anche in Europa, sono spesso opera di gente che era stata individuata come personaggi radicalizzati e tutto, ma in cui è oggettivamente difficile poter seguire qualche migliaio di persone rispettando le regole di uno Stato di diritto. Il fatto delle Champs-Élysées riapre la questione.
Non solo, da una lettera ritrovata dagli inquirenti pare che l'uomo avesse prestato un giuramento all'ISIS, ma anche che lui era in possesso di un regolare porto d'armi.
Su questo ci sono delle notizie un po' contraddittorie. Lui aveva un porto d'armi. Aveva un porto d'armi già da qualche anno, prima che fosse segnalato come un uomo radicalizzato. Il porto d'armi ogni 3 anni va rinnovato. Al momento del rinnovo la polizia sapeva che l'uomo era stato segnalato come un possibile radicalizzato, perché gli è stato rinnovato il porto d'armi. Una delle cose avanzate dalla polizia è stato che il porto d'armi gli era stato rinnovato per non suscitare sospetti in lui e per poter continuare a controllarlo, il che è una giustificazione plausibile, e quindi su questo c'è un pochettino di incertezza.
E pare anche che in casa dell'attentatore sia stato ritrovato un vero e proprio arsenale.
E infatti anche nella lettera al cognato dice: ho fatto tutto questo perché aveva un porto d'armi come un tiratore sportivo, e dice: ho fatto tutto questo per ingannare e per crearmi un arsenale per poi attaccare in nome dell'ISIS. Questa era poi in fondo la sua, diciamo, rivendicazione che è stata trovata a casa del cognato.
Ricordiamo poi che gli Champs-Élysées erano stati già teatro di un ultimo fenomeno di estremismo violento nella capitale francese in aprile, quindi giusto un paio di mesi fa. L'attentatore aveva ucciso in quel caso un poliziotto e ferito 2 agenti ed era stato arrestato 2 mesi prima dell'accaduto per minacce alla polizia ed era stato poi rilasciato. Diciamo un secondo flop per l'intelligence francese.
Sì, c'è stato questo. Al tempo stesso c'è stato anche, fra questi 2 episodi, C'è stato anche l'episodio di un uomo che sul sagrato di Notre Dame ha tentato di uccidere un poliziotto a martellate, ed è stato anche in quel caso è stato neutralizzato e poi ucciso subito dai poliziotti. E nel caso di Notre Dame era un uomo di origine algerina che era in Francia per studio e che, sul quale no, invece non c'era nessun tipo di informazione che lasciasse pensare che era un uomo che si stava radicalizzando. Si tratta di gente, ricordiamoci, a Nizza l'anno scorso per il 14 luglio l'uomo di origine tunisina era completamente sconosciuto ai servizi di sicurezza.
Durante la campagna elettorale Macron ha promesso come obiettivo nei primi 100 giorni del suo mandato, tra le altre cose, anche una riforma della sicurezza interna e nuove misure per la lotta al terrorismo, che chiaramente rispetto ai fatti di cui abbiamo parlato, i fatti di estremismo violento che sono accaduti negli ultimi mesi a Parigi, diventa fondamentale.
Sì, questa è una delle grandi riforme su cui lui si è impegnato. Il problema molto spesso in tanti paesi europei è che ci sono servizi diversi che si occupano della sicurezza, in particolare del terrorismo. Naturalmente c'è la polizia, ci sono i gendarmi, ma poi anche c'è l'intelligence interna, l'intelligence che lavora sull'estero. Molto spesso questi servizi sono in concorrenza fra di loro, non si scambiano sempre le informazioni, e senza dimenticare poi che c'è un problema anche di scambio di informazioni a livello europeo. Allora l'idea di Macron è di concentrare all'Eliseo il coordinamento di tutta la lotta antiterrorista. È un'idea non facile da applicare e soprattutto non si sa se si tratta solo di coordinamento o se si tratta piuttosto del fatto che alla fin fine la cellula basata all'Eliseo avrà il comando di tutte le operazioni terroriste. Su questo ancora non c'è chiarezza, probabilmente nei prossimi giorni, quando sarà annunciata la composizione e le finalità della cellula, si potrà capire se veramente si tratta solo di un coordinamento o non piuttosto di un concentramento del potere della lotta antiterrorista attorno ad alcune persone direttamente dipendenti dal Presidente della Repubblica.
Cambiamo argomento, sempre restando in Francia, perché gli fatti di cui abbiamo parlato sono accaduti proprio subito dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni legislative francesi. Vuoi darci un aggiornamento anche su questo?
Ma per quanto riguarda le elezioni hanno confermato in fondo quello che era successo prima alle presidenziali e poi anche, almeno in parte, al primo turno delle elezioni legislative. Diciamo che il risultato complessivo è che Emmanuel Macron ha una maggioranza solida in Parlamento, ha tutte le leve del potere in mano e in qualche modo il Paese lo mette alla prova e spetterà a lui dimostrare cosa vuole fare, che l'ha detto, ma se sa fare quello che ha detto e soprattutto se quello che ha detto avrà degli effetti sull'economia francese. Macron è stato un uomo estremamente fortunato e fra le ultime fortune c'è proprio oggi l'Istituto di Statistica annuncia che la crescita francese del 2017 sarà dell'1,6%. Da 6 anni non si era vista una crescita di questo tipo, che non è enorme, ma rispetto al passo molto lento delle economie europee è già una buona cosa, e quindi ha una congiuntura che gli permette di agire.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.